Ieri in rassegna stampa Mattiapelli ha letto la notizia e il commento della scomparsa, in occasione, tra l'altro, quasi alla vigilia del suo 104esimo compleanno, di Joe Karoff, grafico statunitense che è stato dietro alcune delle immagini più iconiche del cinema del Novecento. Il nome, va detto, forse ai più non dice granché, ma alcune delle sue opere hanno davvero fatto la storia del cinema e della grafica del cinema. Avete presente la silhouette della pistola di 007, il logo dei film di James Bond, in cui il numero 7 si trasforma in una pistola? Era stato ideato proprio da Joe Karoff. Allora, io intanto voglio salutare Alberto Anile, che è con noi collegato al telefono. Ben trovato ad Alphaville, buongiorno. Buongiorno.
Sì, Enrico,
eccoci.
Buongiorno.
Ci siamo. Sì. Giornalista, critico cinematografico, saggista italiano, si è occupato tanto di cinema, selezionatore per importanti festival, collabora con Repubblica, con Robinson, con Venerdì, è stato conservatore anche della Cineteca Nazionale presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, questo fino al 2023, consulente storico di Cinecittà, conduce Hollywood Party su Rai Radio 3, i colleghi di Rai Radio 3 di Hollywood Party hanno da poco lasciato Locarno, li abbiamo sentiti nel corso della settimana durante il Locarno Film Festival. Si è occupato di cinema con editori importanti, La Nave di Teseo, Feltrinelli, beh, Il Castoro naturalmente, Einaudi ed altri ancora. Su Joe Karoff proprio Alberto Anile ha scritto su Repubblica ieri. Dietro alcune delle più belle e persuasive immagini del cinema del Novecento c'è appunto questo uomo nato nel New Jersey nel 21 da immigrati ebrei dell'attuale Bielorussia. Che cosa possiamo dire intanto per scoprire qualcosa su questo importante grafico del quale tanti poco sanno?
Ma innanzitutto questa particolarità di un uomo che ha lasciato il suo segno letteralmente, proprio segno grafico, segno di genialità, di bellezza, di significato. L'ha lasciato senza una firma o comunque senza una firma ben visibile. Ci sono delle icone cinematografiche come in molti manifesti a cui si è dedicato direi dall'inizio degli anni 60 fino almeno agli anni 90. West Side Story, per esempio, dove queste tre parole West Side Story sono state composte e messe insieme come se fossero tre piani di un edificio, ricordando una celebre scena del musical di Robert Wise, in cui, e qui si vedono infatti delle silhouette disegnate accanto a queste tre parole, cantavano e danzavano all'esterno di questo edificio, nelle scale antincendio. Lui, ricreando questa scena con pochi tratti, aggiungendo semplicemente delle scalinate, un paio di silhouette di ballerine accanto alle tre parole West Side Story, però genialmente messe una sopra l'altra, quindi giocando con le lettere, con la semantica, soltanto con il titolo ha fatto un manifesto che tutti ricordano, o quando lo vedono si rendono conto che è popolarissimo. E qui siamo nel 59, quando poi gli chiedono di disegnare il logo per uno dei primissimi James Bond, lui vede questo 007 e capisce che il 7 può essere, è nella sua immaginazione, l'impugnatura di una pistola con il grilletto, quindi la completa distinto, ha sempre raccontato, su un foglio di carta fra la canna della pistola, e da allora, dal 62 ad oggi e a domani, fin quando ci sarà la saga cinematografica, questo logo è rimasto ed è quello che si dice con una brutta parola, iconico, è rimasto e rimarrà ancora a lungo e caratterizza un'intera serie, un'epoca. È un personaggio anche al di là della sua provenienza letteraria.
Beh, forse vicino a lui si potrebbero mettere personalità che hanno avuto maggiore riconoscibilità in qualche misura. Penso a Saul Bass, per esempio, che è l'autore di Anatomia di un omicidio, come Locandina, oppure di Vertigo. Lui aveva disegnato alcune delle locandine più importanti degli anni 50, mentre il nostro Joe Karoff ha lavorato un pochino di di più sugli anni 60 e 70, un lungo sodalizio, quello con Woody Allen. Hanno avuto un rapporto speciale, non hanno collaborato solo per un altro, mi perdoni, iconico manifesto che è La locandina di Manhattan.
Certo, sì, iniziamo da quello perché è un esempio molto evidente per chi lo ricorda. Diciamo, la locandina è quella con il disegno al tratto in bianco e nero, evidentemente recuperato da una fotografia di Woody Allen e Diane Keaton di spalle su una panchina e sullo sfondo c'è il lungo ponte che collega Manhattan al resto della città. Ma sotto la scritta Manhattan è scritta con dei caratteri che si trasformano in alcune delle lettere in grattacieli, e c'è soprattutto la H, dove i due tratti verticali legati da un tratto più piccolo alludono in modo evidente, perché sono più grandi, più alte del resto delle lettere, alle Twin Towers che allora esistevano. Ecco che ancora una volta in un unico titolo lui è riuscito a ricreare un landscape, un paesaggio, quindi il soggetto stesso del film, far coincidere un titolo con il contenuto del film di cui il titolo è bandiera è veramente segno di genialità. È una cosa particolare che lui raccontava, che quando lo fece vedere a Woody Allen, come d'altronde tutti i testimoni di chi è, di quanti hanno lavorato con lui, evitò di fare elogi o reprimende, tanto da fargli sorgere il dubbio che questo lavoro non gli fosse piaciuto. Non era così, perché sappiamo che questa scritta è poi stata stampata su tutti i poster, e non solo. Poi lui, Allen, lo richiamò per Stardust Memories e per Zelig, che è un altro dei suoi lavori memorabili, dove il manifesto, se lo ricordate, è sempre la scritta Zelig ma rifatta in fonte diverse, in colori diversi, a mimare ancora una volta il contenuto del film, cioè un personaggio che cambia continuamente anche se apparentemente rimane lo stesso.
È una locandina apparentemente semplicissima, ma va detto, insomma, è una trovata straordinaria.
Straordinaria, una di quelle cose che l'intelligenza artificiale non potrebbe fare o rifare, perché si tratta di avere un'intuizione diversa da qualunque altra sia mai stata fatta per i poster cinematografici.
Senta, le posso chiedere una cosa, ma quest'idea dell'affidare la locandina, ma soprattutto poi riconoscere a chi ha disegnato la locandina un ruolo, no? Viene sempre meno. Stavo scorrendo un po' di locandine celebri, penso per esempio alla locandina di Kill Bill di Quentin Tarantino, che è una locandina molto riconoscibile, o penso alla locandina di un film molto molto bello, si dice un po' indipendente, no? In questi casi, come il film Moon, locandine molto molto indovinate, gli autori non vengono quasi più menzionati. Che cosa sta succedendo a questo settore del cinema?
Ma in effetti anche Saul Bass, che è stato sempre molto più celebre di Joe Karoff, per un bel pezzo non si sapeva neanche chi fosse. Poi a poco con la voglia di scoprire o riscoprire queste figure si viene a sapere chi c'è dietro. Io, più che allarmarmi del fatto che non ci siano dietro, non vengano riconosciuti dei meriti, perché poi ciascuno, come è successo per Karoff, magari ritiene sia meglio per lui e per il suo lavoro rimanere nell'ombra, dietro le quinte, acchiappare pochi maledetti e subito soldi che gli vengono dati e passare al progetto successivo. Quello che mi preoccupa è che comunque locandine memorabili, lettering memorabili, siano sempre di meno. Oggi manifesti di cinema, o se vogliamo anche delle miniserie, delle serie, sono nient'altro che una bella fotografia e una scritta sotto con un font che potrebbe anche reclamizzare del salame o un viaggio in Costa Azzurra, cioè niente più di personale, di interessante e di memorabile, qualcosa che rimanga. Anche una piccola cosa come il lettering di Ultimo Tango a Parigi, con queste lettere tipiche anni 70, un po' rotonde, un po' morbide, forse allusive del sesso, ecco, lo ha inventato lui quel font e da allora si chiama Tango. Non c'è più inventiva, ecco, più che grandi artisti che magari esistono, stanno nell'ombra ma non vengono messi al lavoro nel modo giusto, quello che manca è un risultato geniale o originale. Dei bellissimi manifesti io non, degli ultimi anni non ne ricordo nessuno.
Anzi, ricordiamo, penso a un certo cinema italiano legato alla commedia in modo particolare, si assiste a una sorta di appiattimento su una grafica ricorrente, caratteri in rosso, fotografia, sembrano tutti lo stesso film. Se ne è parlato anche frequentemente a un certo punto, no? Tutti i film sull'innamorarsi, sulla commedia, eccetera, eccetera, e sembrano tutte sempre la
Sui
stessa.
primi piani.
Sempre la stessa, più o meno copertina, sempre la stessa locandina. Allora, c'è anche una piccola storia buffa attorno all'opera di Karoff, per tornare al suo famoso logo di James Bond, questo set che diventa una pistola, venne pagato $300 per il logo senza alcuna royalty.
Sì, lì appunto secondo me era più una sua inclinazione, sicuramente lui, questo l'ho anche dichiarato, non immaginava assolutamente che, mi pare che allora si fosse al film sul dottor No, nella serie di 007, non immaginava assolutamente che la saga avrebbe avuto il successo planetario e longevo che ha tuttora. E quindi, come sempre si fa nel cinema, spesso ci si accorda per un pagamento immediato, purché sia, lasciando perdere ipotesi di, non so, di merchandising, di percentuali di royalties che poi sono di là da venire. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani, insomma.
Maledetti
Forse se
subito,
avesse
insomma.
saputo, esatto, maledetti pochi e subito. Se avesse saputo del grande successo, probabilmente avrebbe rinegoziato, ma lui ha sempre condotto la sua carriera in questa maniera, non si firmava mai. Sembra che l'unica volta in cui si è firmato è stata nel risvolto di copertina del Nudo e il Morto, il romanzo di Norman Mailer, fatto proprio agli inizi della sua carriera. Dopodiché ha pensato di star meglio senza apparire, senza firmare.
E bravo Joe Karoff, stava per compiere 104 anni, se n'è andato, lo ha ricordato sulle pagine di Repubblica Alberto Anile, ospite qui ad Alphaville questa mattina. Lo ringraziamo molto. Intanto buona giornata.
Se posso dire giusto una cosa, perché ne sono molto contento, l'ho avuto da poco, un premio prestigioso, il premio Tomasi di Lampedusa, per un libro che è ancora in giro per Feltrinelli, si chiama Operazione Gattopardo, scritto insieme a Maria Gabriella Giannice. Ecco, approfitto della vostra gentilezza per fare un po' di pubblicità a questo premio che solo poche settimane fa abbiamo ricevuto.
Allora, grazie ad Alberto Anile. Speriamo di ritrovarci e di risentirci molto presto per parlare di cinema sulle nostre frequenze. Buon lavoro.